messa di Dal Colombo di Mut è sempre una, si cerca di appoggiarsi ad una Mishnah, che anche perché si dice che la cosa è allusa anche nella parola stessa Mishnah. La parola stessa Mishnah, le stesse lettere formano la parola Neshama. Visto che stiamo facendo l'Ilui Neshama per il merito dell'ascesa di una Neshama, di un'anima sempre più in alto, allora ci si appoggia ad una Mishnah. E quale Mishnah migliore potrebbe essere se non che qualcosa che si lega a Purim, che festeggeremo questa settimana. E abbiamo un intero trattato di Mishnah, che è appunto intitolato Trattato di Megillah. Allora qualche riga della Mishnah con qualche commento di lui Nishmato di Aldo Eldad Ben Esther. La Mishnah insegna, nel secondo capitolo del Trattato di Megillah, la Mishnah pone una domanda: Umehechan Corre Adam e la Megillah. Da che punto della storia della Megillah di Esther bisogna effettivamente leggere la Megillah durante Purim per poter uscire l'obbligo della lettura della Megillah? Sappiamo bene che durante la festività di Purim abbiamo quattro mitzvot a cui dobbiamo adempiere. Una di queste quattro mitzvot è la lettura della Megillah. Le altre tre sono Mishloach Manot, l'invio di cibi ai propri amici, almeno un amico, Matanot Ha'Evyonim, il dono di denaro ad almeno due poveri, e il Mishteh, la Seudà, il pasto festivo di Purim. Tutte e quattro queste mitzvot in realtà è stato istituito in quell'epoca che debbano essere messe in atto durante il giorno di Purim. Famim hanno anche aggiunto la lettura della Megillah la sera prima, successivamente. E questo solo per dire che in realtà tra le due letture quella principale è quella della mattina rispetto a quella della sera. La lettura della Megillah, la Megillah è lunga. Chiunque assiste alla lettura della Megillah si rende conto che la Megillah non è un racconto breve, e la Megillah contiene anche delle informazioni che non sembrano essere direttamente legate alla storia di Purim, quello che noi chiamiamo la storia di Purim. Quindi noi vorremmo raccontare il miracolo, non siamo qui, non ci siamo riuniti per sentire la lettura del miracolo, per sentire qualcosa che è accaduto nella storia. Ci siamo riuniti per la festa di Purim per raccontare il miracolo. E quindi, visto che ci sono molte informazioni nella Megillah che sembrano essere al di fuori di questo contesto in generale, la Mishnah si pone la domanda: da che punto in poi della Megillah va letto in maniera tassativa perché si possa uscire l'obbligo della mitzvah. E troviamo nella Mishnah tre opinioni diverse. La prima opinione, appunto, Mehan Korea Dame Tamigelabi Ozeb Bai Deiho Bata, da che punto in poi bisogna leggere Megillah per uscire fuori l'obbligo della Megillah? Rabbi Meir Omer, maestro Rabbi Meir, dice Kula, la deve leggere per intero, tutta. Rabbi Yehuda Omer, invece Rabbi Yehuda, è dell'opinione Me Ish Yehudi, dal momento in cui nel Megillah viene introdotta la figura di Mordechai, quello è il punto dal quale bisogna partire come minimo per poter uscire l'obbligo. È un versetto anche noto perché lo si legge, tutto il pubblico lo legge quando si legge al Megillah, Ish Yehudi Ayab Shoshana Bira. Rabbi Yose Omer, terza opinione, opinione finale in questa Mishnah, è Me'achar Adevarim Ha'ele, non dal punto in cui si introduce Mordechai, ma dal punto in cui si introduce Haman. Achar Adevarim Ha'ele, il versetto dice, dopo queste faccende, Gidala Melech Ahashverosh et Haman Belandasha, il re Ahashverosh rese grande, diede una posizione, un ruolo importante ad Haman. E da questo punto in poi, dice la terza opinione, bisogna leggere perché appunto si rientri nella mitzvah. Ora, nel cercare di capire cosa c'è dietro a queste tre opinioni, perché discutono su questo punto qui, o come si sente dire spesso, ma non ci si può mettere d'accordo una volta per tutte, perché sempre discussioni, eccetera. Allora la Gemara, il Talmud, il commentario alla Mishnah, appunto, si pone questa domanda e cerca di capire quali sono le motivazioni, i ragionamenti di ognuna delle tre opinioni. E la Gemara fa questo citando un'ulteriore fonte che si chiama una Baraita, dove troviamo in realtà una quarta opinione. E questa quarta opinione, che non è citata nella Mishnah, appunto la Gemara la cita da un'altra fonte, dice così: Tania, abbiamo studiato una Baraita, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, mi balaila ahu. La quarta opinione è quella di un maestro molto famoso, Rabbi Shimon bar Yochai, che è molto meno esigente degli altri maestri, e lui dice si può iniziare addirittura dal sesto capitolo della Megillah, quando si inizia a raccontare balaila ahu nadeda shenata melech, cioè il momento in cui il re durante la notte non si poteva addormentare, e in quel momento ha fatto chiamare che vengono lette i ricordi, vengono letti, eccetera, e lì è venuto fuori che Mordecai lo aveva aiutato, lo aveva fatto salvare la vita e non era mai stato riconosciuto, eccetera, e da qui è venuto fuori tutto il discorso del miracolo. Ora la Gemara, citando poi questa quarta opinione, dice: Amar Rabbi Yochanan, maestro successivo ai maestri della Mishnah, maestro della Gemara, dice: su cosa si basa il ragionamento di ognuno di questi maestri? Vekulam mikra echad darshu. Tutti e quanti i maestri hanno, in realtà, si sono appoggiati a un unico versetto, solamente che ognuno di loro ha interpretato lo stesso versetto in maniera diversa. Qual è questo versetto? Il versetto dice: Vatichtov Estera Malkah Mordechai Yehudi et kol tokef, e cioè che dopo tutta la conclusione della storia, quando ormai Esther ha ottenuto e Mordechai hanno insieme ottenuto dal re tutto ciò che volevano ottenere, e la posizione degli ebrei è diventata molto importante nuovamente, specialmente quella di Mordechai e così via, hanno scritto la cronaca di tutti gli eventi in quello che poi diventa per noi la Megillah di Esther, ok? E riguardo a questo scritto, è detto nella Megillah, Vatichtov Esther a Mordechai Mordechai Yehudi, che Esther la regina e Mordechai Yehudi scrissero, fecero scrivere, et kol toke, tutta la potenza, tutta la forza, tutta la grandezza di Akadosh Baruch Hu, che venne fuori in questa storia. Allora la parola toke, che letteralmente è proprio la potenza, è la parola, diciamo così, contestata nei ragionamenti di questi maestri, perché ognuno di loro interpreta in maniera diversa qual è il punto forte della storia. Quindi loro scrivono il punto forte e noi abbiamo la mitzvah di leggere il punto forte. La domanda è: qual è il punto forte? E la Gemara dice: Mande Amar Kula, l'opinione che ritiene, come abbiamo visto, Rabbi Meir, che bisogna leggerla tutta per uscire l'obbligo della mitzvah, è dell'opinione che il tokef, la forza, la potenza alla quale si fa riferimento in maniera particolare, è tokef shel Achashverosh, tokfo shel Achashverosh, la potenza di Achashverosh. Ovvero, la Megillah apre raccontando la grandezza di Achashverosh. Tutta la storia racconta l'immensità del suo regno, del suo impero, la ricchezza incredibile del sua, e cosa, il modo in cui lui dimostrò e ostentò questa sua grandezza e questa sua ricchezza. Quindi si parla della grandezza e della potenza del re. Per Rabbi Meir è da lì che bisogna partire, perché a questa potenza si fa riferimento. La seconda opinione mande Amar Ish Yehudi, Rabbi Yehuda, come abbiamo visto nella Mishnah, è dell'opinione che bisogna iniziare da dove, dal momento in cui nel racconto viene presentato Mordecai, perché Tokfo Shel Mordecai, lui ritiene che la potenza e la forza alla quale si fa riferimento è quella di Mordecai. Mentre la terza opinione, Mande Amar Achara Devarim Ele, Rabbi Yose, che diceva che bisogna iniziare da quando si inizia a parlare di Amar, è perché ritiene che la forza, la potenza è quella riferita a quella di Amar. E poi si fa riferimento anche alla quarta opinione, che come abbiamo visto non era citata nella Mishnah, ma era citata nella Baraita, Rabbi Shimon Bar Yochai, e secondo lui, appunto, da Balaila U, perché bisogna raccontare secondo lui Tokfo Shel Nes, non la forza di Achashverosh e non la forza di Mordecai e sicuramente non la potenza di Haman, bensì la potenza del miracolo, e cioè la mano di Akadosh Baruch Hu, in altre parole. La Gemara poi cita altre spiegazioni per spiegare il ragionamento dei vari maestri in questo punto qui, sul quale si erano contestati. Però questa è la prima spiegazione citata della Gemara. C'è un'opera che si chiama Rinat Israel, che vi cito. In questa opera si spiega per quale motivo alla fine l'Alaha dice, come sappiamo che l'Alaha alla fine è stata decisa come Rabbi Meir, e cioè che per uscire l'obbligo della Megillah bisogna leggere e sentire tutta l'intera Megillah. Cioè, quali di questi ragionamenti è quello che è stato preso in maggiore considerazione? Non necessariamente solamente quello di Rabbi Meir, bensì si prendono in considerazione tutti questi ragionamenti. In altre parole, noi vorremmo leggere nella Megillah non solamente la potenza, la grandezza del miracolo, ma anche approfondire la grandezza di Aman, anche approfondire sicuramente la grandezza di Mordecai e anche approfondire la grandezza di Achashverosh. Perché? Perché è importante conoscere la grandezza di Achashverosh? Perché è importante conoscere la grandezza di Aman? Perché di fatto, spiegano appunto Rinat Israel e altri commentatori, Yosef Ometz e Divrei Yirmiyahu, che in realtà per apprezzare il miracolo, potremmo apprezzare il miracolo molto di più se fossimo a conoscenza anche della grandezza di questi aspetti. Perché chiaramente se fossimo all'oscuro di qual era il contesto socio-culturale di ciò che accadeva in quel momento in Persia, in quell'impero, cioè la grandezza di Achashverosh, ma anche la posizione degli ebrei sotto il re Achashverosh. Cosa ci racconta la Megillah? Alcune cose ce la racconta esplicitamente, altre cose ce la racconta in maniera implicita, ma è chiaro dalla lettura, mi sa che funziona anche così, è chiaro dalla lettura della Megillah che prima di tutto Achashverosh era un re molto potente. La Megillah ci racconta nel primo versetto Hamolech Mehodu Ve'ad Kush, che lui regnava da un luogo che si chiama Hodu fino ad un altro che si chiama Kush, e i maestri dicono che in altre parole è come se dicessimo tutto il mondo conosciuto, tutto il mondo civilizzato al momento, e quindi un imperatore molto molto importante. Dall'altra parte si viene a capire dai racconti iniziali nella Megillah qual era la posizione degli ebrei in questo impero. E rimane abbastanza evidente che la posizione degli ebrei era molto buona, era un momento molto felice, era un momento in cui veniva dato il diritto di professare la propria fede, veniva dato il diritto, e non solamente il diritto, ma anche questo veniva rispettato, in quanto nella Megillah si allude a questa idea che durante la festa che era stata organizzata da Achashverosh, dal regno in maniera ufficiale, tutte le diverse etnie, tutte le diverse religioni venivano rispettate anche nel festeggiare la festa. E cioè, se si offriva del vino, si offriva vino non kasher per chi non era ebreo, e anche vino kasher o cibi kasher per chi era ebreo. Cioè, il partecipare alla festa di Ahasverosh a posteriori è visto male dai nostri chachamim. Tra le altre cose, proprio Rabbi Shimon Bar Yochai viene citato nella Gemara in una conversazione con i suoi allievi, i quali gli chiedono per quale motivo si sono meritati gli ebrei in quella generazione questa incredibile conseguenza, punizione o comunque situazione terribile, e lui dà la risposta dicendo: perché hanno partecipato alla seudà, al pasto, alla festa organizzata da quel malvagio. Che non è una cosa così scontata la problematica di quella partecipazione, perché appunto, come dicevo prima, in teoria la loro posizione era rispettata. Ci sono altri aspetti, chiaramente. La Gemara spiega che questa festa era anche, in un certo senso, una vittoria per Ahasverosh, per l'impero persiano, come una vittoria finale contro gli ebrei. In che senso? Questo impero è l'erede dell'impero babilonese. L'impero babilonese è quello che decenni prima distrugge il Bet HaMikdash, esilia gli ebrei in Babilonia, e i profeti avevano profetizzato che l'esilio sarebbe durato 70 anni. La Gemara dice che secondo i suoi calcoli, i conteggi che fece Ahasverosh, era arrivato alla conclusione che i 70 anni erano ormai scaduti, erano passati, e la redenzione non è avvenuta, e qui la sua festa è scattata, non solamente il festeggiare il suo regno, c'è scritto festeggia 3 anni del suo regno, ma il modo in cui festeggia. C'è scritto che lui tirò fuori il bottino che fu portato da Gerusalemme al momento della distruzione del primo Bet HaMikdash, oggetti che sono sacri per noi perché sono usati solo nel culto del Bet HaMikdash, e questi recipienti e questi vari utensili vengono invece usati proprio nella festa. E non solo, Ahasverosh stesso si veste con le vesti sacre del Kohen Gadol. Quindi è chiaro che c'era, secondo il Midrashim che riportano questi fatti, che c'era un grande elemento di sfregio nella festività. Però è chiaro che tutto questo non appare in maniera esplicita sulla Megillah, e quindi leggendo la Megillah vediamo che c'era questa grande festa, vediamo che implicitamente c'era la possibilità di festeggiare così come ognuno volesse. Quindi qual era il grande problema? Il maestro qui che ci dice che bisogna leggerlo tutto ci sta dicendo effettivamente che secondo lui bisogna contestualizzare, bisogna capire, appunto, tornando a quello che dicevo prima, la forza e la potenza di questo regno, perché questo ci fa capire quanto anche nel momento in cui abbiamo, per così dire, la protezione, ci troviamo sotto la protezione di un grande protettore con i diritti garantiti eccetera, tuttavia non è nulla garantito. Perché? Perché il cuore dei regni, dei re, dei regnanti è in mano ad Hashem. Quindi per questo motivo bisogna capire la forza di Ahasverosh, non perché la forza di Ahasverosh, ma per capire la situazione. La seconda opinione dice: noi iniziamo dalla forza di Mordecai. Per dire che cosa? Per dire che nonostante fossimo in quella situazione, in realtà approfondendo, meno positiva di quanto potesse sembrare all'apparenza immediata, quindi comunque in Galut, e in un certo senso un Galut, un esilio molto profondo, molto forte. Nonostante ciò, vi era lì un Mordecai. Cioè, anche questo è un messaggio, ed è un messaggio molto importante. C'è scritto in... i maestri dicono nella Gemara, Ra'a Kadosh Baruch Hu Batzadikim She'en Mu'atin. Kadosh Baruch Hu vide, come per dire, Kadosh Baruch Hu vide il futuro, e vide che i tzadikim, i giusti, veri, assoluti, sarebbero stati pochi nel corso della storia, una minoranza rispetto a tutto il popolo. Quindi Amar Ushetallam Bechol Dor, e quindi si mise a spargerli, letteralmente a piantarli, in ogni generazione. Cioè che non ci sia un grande accumulo di tzadikim magari in una generazione, poi per varie generazioni non ce ne sarebbero più, no? Allora, in altre parole, questo è un altro modo in cui HaKadosh Baruch Hu dimostra il suo chesed, la sua benevolenza nei nostri confronti, quello di piantare tra di noi, per usare quel termine che usa la Gemara, piantare tra di noi grandi chachamim, grandi maestri e tzadikim, giusti, che potessero essere delle guide, che potessero essere dei punti di riferimento e potessero essere un merito, uno scudo, un merito per tutta la generazione. E quindi, contestualizzando, dice Rabbi Yehuda, questa è la parte più importante. Iniziamo da qua, la parte dove si parla del fatto che lì, dentro lo stesso Shushan, dove c'era il regno, eccetera, eccetera, c'era Mordecai, e Mordecai, come viene definito, Mordecai a Yehudi. Per noi è normale, perché noi siamo abituati a usare il termine Yehudi per indicare l'ebraicità. Però in realtà non è così scontato che si usi questo termine, perché il termine Yehudi originalmente si riferisce a qualcuno che deriva dalla tribù di Yehudà. Infatti quando si, nella stessa Megillah, nel versetto successivo, quando si parla della provenienza di Mordecai, chi è questo Mordecai, e si dice tutta la sua diciamo genealogia, fino a risalire Ish Yemini, l'uomo Yemini. Yemini vuol dire? No? Yemini. Allora, letteralmente Yemini vuol dire destro. Che vuol dire uomo destro? Che non era mancino? Ish Yemini vuol dire che viene dalla tribù di Binyamin. Binyamin significa Benyamin, figlio del mio destro, no? Quindi Binyamin era il lavo di Mordecai, quindi lui era della tribù di Binyamin, non della tribù di Yehuda. Perché si chiama Yehudi? Allora c'è un motivo semplice, tecnico, quindi non c'è in realtà una grande perplessità, perché il paese da dove venivano gli ebrei, la zona nello specifico, si chiamava la terra di Yehuda, perché c'erano... dopo il re Shelomo, dopo il re Salomone, ci fu una grande scissione, ci fu una grande divisione, si crearono due stati ebraici, non c'era solamente uno stato ebraico. Lo stato ebraico sotto il regno della stirpe di Davide era lo stato di Yehudà, ed era quello che era stato esiliato dai babilonesi. L'altro stato era stato già fatto esiliare prima dagli assiri, quindi era Ish-Yehudi. A livello tecnico è chiaro, perché? Perché veniva da Yehudà, faceva parte di Galut Yehudà, dell'esilio della Giudea, la zona che si chiama la Giudea. Ma c'è anche un senso più profondo nel fatto che lui viene chiamato Ish Yehudi. La Gemara dice perché si chiama Yehudi, sempre nel trattato di Megillah, si prende il termine Yehudi e si va alla radice del termine. Prima di tutto, perché Yehudà era chiamato Yehudà? La mamma Lea, che mise alla luce questo figlio, Yehudà, ebbe una motivazione per chiamarlo con questo nome, ed è scritto sulla Torah. Qual è la motivazione? Hapam ode et Hashem. Usa il termine Todda, ringraziamento. Lei voleva ringraziare e riconoscere, e essere riconoscente nei confronti di HaKadosh Baruch Hu per la nascita di questo figlio, in maniera particolare, perché era il quarto figlio. Perché proprio il quarto più degli altri? Perché i maestri dicono che le madri erano profetesse, quindi Lea sapeva che Jacob avrebbe avuto 12 figli, che poi avrebbero formato le 12 tribù di Israele, e credeva però che ognuna delle quattro mogli avrebbe avuto una parte uguale, quindi ognuna avrebbe avuto 3 dei 12 figli. Quando nacque Yehudà, ha detto: ora devo ringraziare più del ringraziamento normale che ci sarebbe stato, ovviamente, comunque, ma una cosa particolare. Quindi a Pam, questa volta Odè, ringrazio. E il termine Odè, Odà, ringraziamento, dal quale appunto deriva Podà, famosissima parola, significa essere riconoscenti, ringraziare. Ma c'è anche un altro significato in questo stesso termine, che è Lehodot. Il verbo Lehodot vuol dire anche ammettere, riconoscere la verità di qualcosa e accettare quella verità. Ok? Quindi anche l'ammissione di una colpa, per esempio, in ebraico si dice animodè, io ammetto. Quindi modè vuol dire ringrazio, ma vuol dire anche ammetto, riconosco. Allora la Gemara dice, Mordecai viene chiamato Mordecai a Yehudi anche per alludere a questo. Che cosa? Che lui rinnegava qualsiasi avodah zarah, qualsiasi cosa estranea all'ebraismo, e ammetteva, riconosceva modè bechol a Torah kula, riconosce solo la Torah e non qualsiasi altro pensiero estraneo per la Torah, estraneo per la visione di Akadosh Baruch Hu nella Torah e nelle mitzvot. E quindi per questo si chiama Yehudi. Kofferba Odazara, rinnega qualsiasi cosa che è al di fuori dei parametri ebraici. Questo, ci dice la Megillah, forse in un certo senso è l'aspetto più importante di Mordecai. Cioè, uno potrebbe dire, è normale se è uno tzaddik, se è una persona così elevata, è chiara questa cosa, no? Ma la Megillah però è scritta per noi, non per Mordecai. La domanda è: qual è la lezione che viene impartita a noi, e non solamente a noi, ma in tutte le generazioni, anche gli ebrei di quella generazione dovevano capire, e hanno capito alla fine, e per questo sono stati salvati, che non si può riconoscere qualsiasi altra maniera di pensare come da mettere in atto nel proprio comportamento di vita, se non quello voluto dalla Torah. In altre parole, spesso una persona potrebbe ragionare in una certa maniera e poi aprire i libri della Torah e vedere che la Torah ragiona in maniera diversa. Allora, non è detto che uno debba andare così totalmente alla cieca, può approfondire e cercare di capire, dovrebbe approfondire e cercare di capire perché il ragionamento voluto dalla Torah è diverso dal proprio. Ma la prima cosa qual è? Naaseh v'nishma. Prima di tutto ammetto che è così, ammetto, cioè accetto, riconosco quello che è la volontà della Torah, e cerco anche di capire, cerco anche di approfondire. Ma l'ebreo parte con una base di naase, prima metto in atto, e poi nishma, e poi cerco di capire. Questa è la frase che abbiamo pronunciato al momento prima del dono della Torah, quando ci è stata offerta la Torah, abbiamo detto che la facciamo e poi cerchiamo anche di capirla. Come, cosa c'entra con Purim? I maestri dicono che lo stesso termine, la Megillah usa il termine Vechibela Yehudim e anche Etasher Kibelu La'asot, cioè un termine di accettare, di riconoscere e di voler mettere in atto quello il quale è stato riconosciuto. Perché fa riferimento la Megillah a questi termini? La Gemara dice che al momento del dono della Torah c'è stata un'apertura di una parentesi, che non si è chiusa questa parentesi fino a dopo il miracolo di Purim. Perché? Perché nel momento del dono della Torah era come se non avessimo una scelta. Talmud racconta nel Trattato di Shabbat che era come se HaKadosh Baruch Hu ha preso il monte e l'ha messo sopra a tutto il popolo, la nostra testa, e ha detto: o accettate la Torah o finite qui sotto. Come dire, la rivelazione del momento del dono della Torah è stata così intensa e così elevata e così chiara, soprattutto ai nostri occhi, che non era veramente una scelta vera e propria, era come se fossimo stati trasportati totalmente. E allora non si può parlare di una scelta vera. nel momento in cui è avvenuta la storia di Purim, dove c'è stato il pericolo di vita nell'essere ebrei, ma c'è stata anche la possibilità di riconoscere qualcos'altro, di uscire fuori, per così dire, dall'ebraismo e quindi non rimanere all'interno di quel pericolo, lì abbiamo scelto, per nostra scelta, senza grandi rivelazioni, senza grandi manifestazioni divine, anzi, nella Megillah non appare neanche una volta il nome di HaKadosh Baruch Hu, proprio per indicare che sembrava tutto un susseguirsi di eventi quasi in maniera naturale, non si vedeva in maniera chiara la mano di Dio, e lì abbiamo scelto di accettare la Torah e la Mitzvot, cioè di rimanere nella Torah e la Mitzvot per nostra scelta, non per una cosa imposta, anzi nel momento in cui si cercava di imporre il contrario. Allora lì, dice la Gemara, abbiamo veramente accettato quanto è stato in qualche maniera iniziato al momento del dono della Torah. E quindi, tornando alla nostra Mishnah, questa è l'opinione per la quale bisogna iniziare almeno dalla storia di Mordechai. La terza opinione che richiede l'inizio della storia di Purim, della Megillah, almeno da dove dà la forza di Aman, tornando ai commentatori che citavo prima, dicono che effettivamente secondo lui è importante sottolineare la figura di Aman, quanta potenza, quanta forza è stata data in mano ad Aman per capire meglio il miracolo. Se tu parti direttamente dal miracolo senza approfondire e capire qual era il, diciamo, la grandezza del pericolo, quanto era un pericolo reale, quanto era una cosa contro ogni aspettativa ciò che alla fine è accaduto, allora è chiaro che uno apprezza il miracolo molto di più. Capisci? Mon Bar Yochai invece è dell'opinione che è sufficiente approfondire il miracolo stesso. A volte è necessario andare direttamente al, diciamo così, al succo della cosa. A volte ci si perde nei racconti intorno, nelle descrizioni intorno. Rabbi Shimon Bar Yochai è uno che va sempre al dietro, al ragionamento della cosa, alla parte che non è subito evidente. Lui dice: ok, quello che è evidente lo capiamo, lo vediamo, ma andiamo un attimino oltre. Qui, dice Rabbi Shimon Bar Yochai, bisogna cercare di approfondire, di mettere a fuoco fortemente l'aspetto sovrannaturale, che appunto lui dice Tokpo Shemnes. Quanto è forte questo miracolo? Proprio perché se leggessimo tutto quanto qua è stato raccontato in precedenza nella Megillah, che contestualizza, che spiega tutta la situazione politica e sociale, eccetera, che si era realizzata, allora forse uno potrebbe dire, beh, tutto ciò alla fine è comunque in qualche maniera un insieme di intrecci e di coincidenze e di circostanze che sono avvenute, e grazie a Dio è andata a nostro favore. Ma perdere un po' un elemento veramente sovrannaturale, miracoloso di tutto ciò. E quindi Rabbi Shimon Bar Yochai dice: vai direttamente al sodo, vai direttamente al Nes e vedi come tutto è successo in maniera miracolosa, vera e propria. La cosa è più sottolineata nel momento in cui si legge la storia del fatto che non si poteva addormentare, del racconto, che proprio quel racconto di Mordechai fosse stato così venuto fuori, tra virgolette, in quel momento, nella sua lettura serale, che proprio in quel momento passava per caso di là Haman, che aveva per caso preparato la forca per Mordechai, che tutto quanto che lì vediamo l'intreccio direttamente miracoloso. Ora vorrei sentire anch'io le parole di Rav Colombo. Quindi, andando verso la conclusione, volevo condividere con voi brevemente un insegnamento che il Rebbe voleva trarre in un suo discorso di Purim del 1984, proprio da questa problematica qui, della domanda che si è posta alla Mishnah: per quale motivo, la domanda, diciamo, di sottofondo, per quale motivo serve leggere tutta questa parte qua, capitoli interi che non sembrano essere legati alla storia stessa. Tra l'altro, se vediamo anche il susseguirsi storico delle cose nel tempo, uno legge la Megillah tutta d'imbotto, sembra che tutta una storia accaduta una cosa dopo l'altra. In realtà la storia della festa era nel terzo anno del regno di Ahasverosh, e lì è stata uccisa Vashti, la prima regina, e così via. Esther non è che l'indomani entra nel palazzo reale, lì leggiamo Bishnat Sheva le Malkutò, quindi il settimo anno del regno. In altre parole, passano 4 anni dalla prima parte alla seconda fase, e la storia di Purim vera e propria, quando accade Bishnat Shtem Esre, il 12° anno, è l'anno in cui Aman fa quel tiro a sorte e viene fuori la data, che poi nell'anno successivo ancora passa tutto un anno finché avviene il miracolo. Quindi stiamo parlando di eventi che veramente non sembrano essere legati, e soprattutto ci si chiede, come vedevamo nella Mishnah, riguardo alla rilevanza di questi dati. Allora, questo discorso, che è abbastanza lungo, ma in maniera molto sintetica, tira fuori una lezione molto interessante e soprattutto importante. Dice, prima di tutto, se vediamo la vita di una persona, e oggi stiamo ricordando la vita di una persona, Baruch Hashem, una vita piena, eccetera, ma in generale, anche se ognuno di noi si guarda un attimino indietro negli anni, anche per noi tutti qua che siamo molto giovani, ma guardando negli anni, se uno volesse fare un semplice, prendere una calcolatrice e fare un calcolo di quanto tempo della propria vita vissuta è stato dedicato a questioni importanti, di grande significato. Facciamo anche solo di 24 ore, prendiamo la calcolatrice e togliamo gli orari del sonno, gli orari del cibarsi, gli orari di curare il corpo, gli orari anche di occuparsi di cose mondane. E quali sono i minuti, o si spera le ore, che sono state dedicate a questioni davvero elevate, a questioni davvero importanti? Chiaro che la percentuale in proporzione è bassa, quindi è così per 24 ore, così per un mese, così per un anno, e così, se Dio vuole, per 120 anni. Allora uno si pone la domanda: a cosa serve tutto ciò? È tempo sprecato? Perché HaKadosh Baruch Hu ha creato l'uomo in questa maniera, perché ha creato il mondo in questa maniera, non si fa grandi domande, macro domande. Allora la storia della Megillah racconta tutti questi dettagli per insegnarci che nel momento in cui noi non perdiamo tempo in maniera proprio, diciamo così, voluta, no? Ma ci occupiamo di quello di cui un essere umano si deve occupare, non possiamo pensare che è tempo perso. Spesso non sappiamo qual è il fine di ogni minuto in cui ci occupiamo di queste cose. Può darsi che, come nella storia della Megillah, al 12° anno potremmo capire perché nel terzo anno è successo così e così, e può darsi che non lo potremo mai capire, sicuramente non nel dettaglio. Ma diventa questa una prova di emunà, cioè di fede in HaKadosh Baruch Hu e di fiducia in HaKadosh Baruch Hu, che ogni cosa ha un significato e ogni momento di vita vissuta, se è un momento che è riempito con una cosa che palesemente è un contenuto importante, oppure anche una cosa che non così palesemente, cioè sembra essere solamente in funzione di, devo mangiare per poter avere la forza di, però il mangiare stesso è meno importante, è in funzione di qualcos'altro. Anche quello è importante, perché è importante il modo, è importante cosa, è importante come, quando. Tutti questi sono elementi importanti, non sono mai solamente in funzione di. Hanno un valore proprio. Ogni momento che HaKadosh Baruch Hu ci dà ha un valore di suo e di proprio. E conclude il Rebbe questa lezione con un insegnamento riguardo all'educazione dei bambini. E dice: visto l'importanza di ogni momento, visto l'importanza di ogni momento, bisogna prendere a cuore una cosa che sembra molto banale, ma che in realtà è importantissima. Cioè, spesso quando si parla con i bambini si tende o ad esagerare o addirittura a dire delle bugie, delle cose che non sono vere, una cosa molto molto comune. E a volte come un gioco, ah lo sai che è così così, tanto per fare un gioco. Oppure rispondendo ad una domanda, sappiamo come sono i bambini con le domande, no? A volte ci è molto difficile entrare nel merito di ogni dettaglio, di ogni domanda, eccetera. E buttiamo lì una battuta, o facciamo un'esagerazione su qualcosa, o addirittura appunto una cosa che non è vera. Cioè, qui ci sono diversi problemi. Prima di tutto è vietato dire una bugia. Ah, ma è un bambino. Allora, per te è vietato dire una bugia. Seconda cosa, riconducendoci a quello che dicevamo prima, si lega all'idea della perdita di tempo, e cioè di prendere quel valore che è il tempo e sprecarlo perché è usato in maniera negativa. E la terza cosa, forse la più importante, è proprio il valore educativo, al contrario di questo comportamento. E cioè, il bambino un giorno diventa grande e si guarda indietro e si ricorda: ah, mi è stato detto così e così, ma non è vero, ormai so che non è vero, cos'altro non è vero di quello che mi è stato detto? Mette in dubbio, è una cosa che succede tutti i giorni, mette in dubbio tutto o tanto di ciò che con fatica, con sudore, con pianti, con richieste ad HaKadosh Baruch Hu, che siano accolte le nostre parole, abbiamo cercato di impartire al bambino. Però dall'altra parte non siamo stati intelligenti, allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto che sì, che tutto venga messo in dubbio. Cioè, allora non solo stai sprecando il tuo tempo, il valore del tuo tempo, ma anche il tempo di un'altra persona. E anche può darsi l'effetto ancora peggio su quello che diventa il pensiero, mettendo in dubbio tutto l'insegnamento che gli è stato dato. Allora la Megillah ci insegna il valore di ogni cosa che Hashem ci dà nella vita, soprattutto ogni momento, ogni secondo che Hashem ci dà nella vita. Quando ho sentito, ho avuto grazie a Dio anche modo di conoscerlo un po', Aldo, ma anche sentendo dai figli e nipoti il suo comportamento, mi sembra che non ha peccato in questa cosa, mi sembra che non solo ha usato il suo tempo in una maniera giusta, ma anche ha trasmesso un ideale di onestà, di chiarezza, di trasparenza alla sua famiglia. E vediamo, abbiamo visto oggi che questo è un grande scoot, è un grande merito. Todarla.